So, mi hanno lasciato qui da solo, come in Highlander, alla fine ne resterà uno solo.
Esatto.
E quindi approfitto, autogestiamo questa cosa. Allora, come dice il cartello, io sono Tullio Voledo, e voi no? Penso, almeno. Non so, questo, appena ho fatto la domanda mi sono accorto che poteva essere una cosa... No, sono abbastanza sicuro di esserlo perché pago le tasse per lui, quindi qualche diritto ce l'ho.
Ti ho portato a proietti che ti dovevo introdurre, ma...
No, portalo qua che mi introduce.
Fate
un rewind, cioè tornate indietro con la vostra macchina del tempo di 5 minuti e fate finta che non sia successo niente. Ok, mi sono appena seduto.
In altre parole, di cosa avevate iniziato?
Non è successo niente.
A parlare da quello che si poteva sentire. Prima mi ero affacciato nell'altro evento, si diceva Tullio Voledo, ci stanno cominciando ad ascoltare noi scrittori di fantascienza. È possibile che per qualcuno in Italia Tullio Voledo sia stato una delle prime volte in cui si è ammesso, sto leggendo, un libro di fantascienza. Perché no? Dal suo primo libro, chi lo ha seguito sa che la fantascienza è centrale, è impossibile leggere i libri di Tullio Voledo cancellando l'aspetto fantascienza. È anche autore, aggiungo, di cose che non hanno nulla a che fare con la fantascienza, e sono libri che ho apprezzato molto, ma dai complotti alla distopia, alla satira, ammetto un punto debole per lo Stato dell'Unione, la satira grottesca, la satira che arriva all'esplosione finale, ai paradossi temporali, alle complicazioni, a trame complicatissime, fino, non so, chi ha paura della parola fantascienza forse è stato colpito negativamente dai romanzi tratti nell'universo di Dmitry Glukhovsky, che a loro volta raccomando. E qui abbiamo un autore che forse per ora, con l'eccezione dell'avventura spaziale, ha provato, ho perso
no,
qualcosa?
No, ancora no, conferma.
Ha provato...
Sì e no.
Ok.
No, sì e no, perché in Furlan in realtà c'è Elon Musk che vive su Marte, quindi io sono un fanatico di Elon Musk e io cerco sempre di fare un product placement nei miei libri, sperando. Mi è andata bene con la Mont Blanc, mi è andata abbastanza bene con la Grappa Nonino, ma non so neanche dei risultati. Io puntavo la Jaguar e non è andata bene con lo Stato dell'Unione, e puntavo la Tesla, ma non c'è stato verso. Infatti continuo a scrivere tweet dicendo vorrei tanto scrivere un libro con un protagonista che guida una Tesla, ma non so dove trovarla. Continuo a mandargli Elon Musk, ma non mi arriva una risposta, quindi ho provato anche a metterlo come protagonista. L'avventura spaziale c'è in parte in Furlan, ma però potrebbe tornare, non è una cattiva idea. Grazie del suggerimento, appena esco vado e comincio.
E direi da sempre, da quel che ricordo, il mondo della fantascienza italiana ha accettato questa presenza. È forse la prima volta, credo, che tu sei in un evento ufficialmente fantascientifico, ma i tuoi libri, da quel che posso ricordare, ci sono sempre stati. Noi abbiamo una volta avuto una tenuissima corrispondenza quando in una delle mie altre personalità accademiche cercai di coinvolgerti, chiederti una testimonianza sulla fantascienza italiana per un numero speciale di una rivista americana.
E io che cosa ho fatto?
E tu dicevi non ti sentivi. Io a mia volta ricordavo, avevo cercato il tuo indirizzo perché ricordavo avevi parlato da qualche, forse ti avevo sentito, non so, ho letto parlare della vecchia rivista Robot. E sembravi un appassionato, da qualche parte sembra averla letta, poi era una questione generazionale, perciò da qualche parte in tutta questa cosa, come ho buttato giù l'avventura spaziale, come ho inserito del rapporto, la percezione della fantascienza da parte dell'intellettualità generalista, anche il tuo rapporto con, se esiste, con la fantascienza prima di te, quali sono i modelli, ecco, questo potrebbe essere.
Sì, molto probabilmente è un Avoledo di un universo parallelo, okay. E appena riesco ad entrare in contatto con lui gli chiedo come mai non ha fatto questa cosa qua. No, io sono un lettore di fantascienza fin da piccolo, nel senso che ero un lettore di Urania, mi ricordo ancora i passi che facevo per andare in edicola per vedere la copertina bianca che spuntava in mezzo agli altri giornali, quindi ho una collezione abbastanza completa dal 72 in poi, credo che il primo libro fosse Mac Reynolds o Kid Lomer, non mi ricordo bene, ho ancora confusione su queste due cose, li ho tutti dal 72 in poi. Robot è stata una folgorazione perché era qualcosa che arrivava al momento giusto, arrivava nel momento in cui la politica era qualcosa di estremamente vitale, cioè c'era la contrapposizione tra destra e sinistra, era fondamentale. Robot era una rivista, penso di poterlo dire, di sinistra, quindi mi ricordo ancora una polemica tra fan di Guerre Stellari o di Star Wars e di incontri ravvicinati del terzo tipo, o Tolkien di destra, Tolkien di sinistra, cioè c'erano dei dibattiti che poi portavano a Robot. Ho la collezione completa e la tengo come un tesoro, nel senso che spero prima o poi di poter trovare George Martin e di fargli firmare l'antologia dei suoi racconti che è uscita, perché poi è finita in Torre di Cenere, credo, della Mondadori, o Luce Morente nell'unica traduzione seria che sia uscita in Italia, tralasciando quella della Gargoyle. La fantascienza è sempre stato uno dei miei generi preferiti, ma anche perché trovo che sia estremamente applicabile alla vita, mentre trovo difficile applicare come esperienza utile alla vita di tutti i giorni un romanzo d'amore, una saga fantasy, trovo che la fantascienza invece abbia, è un po' un coltellino svizzero che mi aiuta ad aprire la realtà e a capire cosa c'è. Ad esempio i libri di John Brunner, mi riferisco a Tutti a Zanzibar, L'orbita spezzata e Gregge alza la testa, quella trilogia lì secondo me descrive il nostro presente, ma in maniera, non ci sono i telefoni cellulari, ma per il resto c'è tutto, c'è un presidente stupido, un presidente americano stupido che ricorda moltissimo sia George Bush Jr. che Donald Trump, anche se un personaggio come Donald Trump penso che nessuno scrittore di fantascienza potesse prevederlo, e mi aiuta è come se quando sta per succedere qualcosa, quando succede qualcosa a livello politico, a livello di scoperte tecnologiche eccetera, io fossi già stato preavvisato prima, come se mi avessero mandato una mail qualche anno prima dicendo guarda che succederà questo, quest'altro, cioè quella che Alvin Toffler negli anni 60 definiva la paura del futuro per me non è mai esistita. Io ho sempre avuto l'entusiasmo e la curiosità del futuro, e la fantascienza è un po' una guida su tutte le strade. Noi siamo abituati da Google Maps o da cosa o dai navigatori che ci dicono dove dobbiamo andare, quindi diciamo da dove partiamo e dove andiamo. In realtà le mappe di una volta ci mostrano un'infinità di strade che avrei potuto prendere per andare dal punto A al punto B. Lo fa ancora anche il navigatore, però il navigatore mi impone una strada, mi dice la strada migliore, la strada più veloce, la strada più panoramica, e ho perso la possibilità di avere la mappa che mi dice quante strade posso fare, sono migliaia, milioni, c'è un'infinità di strade, ogni metro è una strada nuova, e la fantascienza è proprio questo, ed è fruibile a livello pratico per questo, perché ci indica tutte le strade che la vita potrebbe prendere, l'umanità potrebbe prendere, la tecnologia anche. Ho letto, non so se qualcuno deve, su un'antologia di Urania è uscito un racconto che mi ha colpito e non vorrei fosse, non mi ricordo l'autore, è un racconto in cui si immagina che su Marte vengono mandate non più non le astronavi con i militari super uomini e super donne americane, ma vengono mandati gli sfigati che viaggiano in capsule, in migliaia, milioni di capsule, che sono degli abitacoli chiusi in cui ci sono dei sistemi di sostentamento vitale, in cui ascoltano musica, hanno l'iPod, eccetera, ma 90 su 100 di queste si schiantano sul pianeta e servono come materiale di recupero sia di carbonio, sia di acqua e di materie prime che di metallo. E quel racconto, secondo me, mi ha colpito perché dopo tanti anni del tour del fantascienza comincio ad annusare, a sentire un po' quando un racconto si avvicina molto alla possibilità reale di. E quindi è un po' come se leggendo qualcosa io vedessi qual è un possibile futuro. Io l'avevo quando ho scritto Lo Stato dell'Unione molto tempo fa, nel 2005, non potevo prevedere quello che è successo poi, ma c'erano tutti gli elementi per capire, c'erano tutti gli ingredienti per capire quale sarebbe stata il prodotto del futuro, e la fantascienza mi aiutava a estrapolare, cioè a capire la logica che c'era da questi elementi e cosa poteva succedere. Quindi è un genere. Io ho avuto la fortuna adesso di essere invitato dal governo cinese ad andare a una convention di fantascienza a Pechino e a una convention di architettura a Shenzhen. Uno dice: cosa c'entra l'architettura con la fantascienza? È una cosa che ho detto a un incontro a Milano, la Triennale, era un incontro sulle città del futuro, in cui ho parlato di Ian McDonald, che tra l'altro incontrerò a questo festival, quindi doppio bonus. E la fantascienza può aiutarci, perché diventa un po', è inutile fare errori, gli urbanisti, gli architetti eccetera possono fare degli errori che sono già stati previsti. Se uno legge Torre di Cristallo di Silverberg, se uno legge Condominium di Ballard, capisce che certe soluzioni che sulla carta sono bellissime, tipo non so, lo char di piano Londra, non funzionano, cioè sono destinate a fallire. I cinesi hanno avuto questa idea, cioè dicono: noi dobbiamo pensare al futuro, a città verdi che vengono progettate dallo studio Boeri in questo momento, e hanno già affidato degli architetti la progettazione degli habitat lunari del 2030. E mi affascina, loro hanno un problema perché i giovani non sono attratti dalla tecnologia, non sono attratti dalla scienza, e invitano gli scrittori di fantascienza proprio per rendere appetibile questa cosa. È una grande responsabilità, è un grande... Poi se un domani Marte sarà cinese, non venite a chiedere danni a me, perché a me interessa che siano esseri umani, tutto sommato, quindi interessa la specie, non interessa il colore della pelle. C'era una canzone di Woody Guthrie degli anni 40 che diceva che forse un giorno saremo tutti uguali, della stessa taglia, dello stesso colore, parleremo la stessa lingua, collaboreremo forse tutti assieme, e forse per quella volta avremo anche vinto il fascismo, forse. Il futuro è meraviglioso, cioè avevo parlato prima di distopie, di paura, eccetera. Secondo me il futuro è una grande opportunità, lo vivo con entusiasmo. Sono felice di avere tra le mani un oggetto tecnologico di questi tempi come un viaggiatore del passato. Cioè, è come se io avessi viaggiato dagli anni 50 e 60, dove la tecnologia, dove il Moplan era, il maledetto Moplan era la... Mi ricordo quando mio papà ha portato a casa la prima vasca per lavare la verdura in Moplan, e sembrava fosse arrivato qualcosa dallo spazio. Poi si è visto cosa ha fatto la plastica, però vi assicuro che negli anni 50 e 60 era una rivoluzione democratica, perché ha aperto certe possibilità a ceti poveri di usufruire di oggetti apparentemente banali, ma a un prezzo accettabile. Poi abbiamo pagato le conseguenze, ma va bene. Stiamo ancora pagando le conseguenze di altri errori del passato, guariremo anche da questo. Insomma, il futuro per me è un posto meraviglioso, e la fantascienza me lo fa conoscere.
Beh, fra le altre cose, John Brunner, che hai nominato prima, era un grande appassionato di Woody Guthrie e della musica folk, perciò è proprio dobbiamo verificherai con Ian McDonald. Direi a questo punto parti da questo nuovo romanzo e abbiamo un bel po', direi.
Lo riempiamo con le domande, magari, se siete d'accordo, che mi stimola molto di più, perché parlare di un romanzo un po', io dico sempre che è come portare un hamburger qui, un hamburger crudo, e dirvi: questa è una mucca. Sì, in un certo senso è così. però l'oggetto da studiare la mucca, quindi è il libro, quindi chi la legge... Adesso faccio la domanda che mi distruggerà l'ego per i prossimi 27 secondi, cioè quanti di voi hanno letto Furland?
Io.
Ah, viva, dai, ce la faccio. A quanti di voi non è piaciuto Furland? No, ok, bene. Allora il mio ego è salvo, ancora per un po'. No, quel romanzo lì è nato perché Michele Vaccari, Dio lo benedica, tra l'altro autore di libri notevoli di suo, mi ha chiamato un giorno in cui ero malato, ero a casa malato, ma parecchio malato, e mi ha chiesto se volevo collaborare a una nuova collana di immaginazione in cui si immaginava l'Italia del futuro. E io ero talmente giù che ho detto di sì. A me capita di dire di sì, invece la volendo dell'universo parallelo a quanto pare dice di no o non si impegna, ad essere un universo particolarmente duro. Ho detto di sì e gli ho detto posso, la mia prima storia non era Furland, erano i momenti in cui c'era ancora il dibattito sulla Fornero, sulla quota 100 eccetera. Allora avevo immaginato un futuro distopico uguale a questo, in cui introducono quota 1000, cioè per andare in pensione il lavoratore deve avere 900 anni e 100 di contributi. Dei sindacalisti in una catacomba di Milano progettavano, assieme a uno scienziato che era tipo il dottor Frankenstein, di mettere assieme i pezzi di diversi operai anziani in maniera da arrivare complessivamente e far riconoscere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che quell'operaio composto da pezzi di sessantenni si poteva sommare l'età di tutti i componenti, il braccio 60 anni, un altro braccio 60, per fare un uomo che rispondesse ai requisiti. Ma questo scardinava il sistema, che il sistema di questa utopia, di questa distopia, si basa sul fatto che nessuno andasse più in pensione, che continuassimo a lavorare fino alla fine dei tempi. Quando l'ha sentita Michele ha detto tu hai la febbre. Ho detto sì, confermo, la febbre è alta. Allora pensaci su e pensa a qualcosa d'altro. E nel delirio della febbre mi è venuto in mente un giovane ufficiale, un ragazzo, che sulla piazza di una città del Friuli, di un paese del Friuli, di montagna, faceva questo gesto, guardava l'orologio ed era un orologio moderno, però lui era in divisa ufficiale delle SS. Questo è a volte i miei libri nascono da questo, da un'immagine, da uno spunto, da qualcosa di completamente laterale rispetto a quella che sarà poi la storia. Ed è nata questa idea di parlare, che è piaciuta subito a Michele, ma ormai la febbre si era abbassata, e ho scritto di getto questo romanzo in cui praticamente il mondo è cambiato, l'America è divisa, c'è una dinastia Trump che è già arrivata alla quarta generazione, ci sono i true United States e i fake United States, per usare un termine caro al presidente con i capelli cotonati, e quindi la predominanza del mondo è passata in mano cinese, in mano asiatica in generale. Solo che gli asiatici hanno ridotto il loro paese a un cesso e quindi devono andare a cercare buon cibo, buona aria, acqua pulita e divertimento da altre parti. E c'è un matto che, per aver equivocato un discorso tenuto dal filosofo sloveno Slavoj Žižek, vi invito, a proposito, se volete, se siete proprio depressi un giorno, scaricate da YouTube un intervento di Slavoj Žižek in inglese, perché è qualcosa di esilarante, al confronto, cioè sembra di sentire Topolino, in realtà dice delle cose molto intelligenti, ma le dice in inglese e con un accento che è qualcosa, è peggiore del mio, non dico altro. Morale della favola è questo libro si è scritto da solo, nel senso che ho introdotto questo personaggio che è protagonista, che è Francesco Salvador, che deve impersonificare in questo mondo del futuro un ufficiale delle SS. Perché? Perché nel Friuli del futuro che immagino io, il Friuli è diventato un grande parco dei divertimenti storico. Quindi tra una tenuta agricola e un ristorante stellato, un territorio perfettamente pulito, perfettamente ecologico, tra una di queste attrazioni e l'altra ci sono questi parchi tematici in cui ad esempio Aquileia è ritornata romana, in cui Cividale è ritornata longobarda, ed è praticamente la ricostruzione perfetta, nel senso che tutti non ci sono più cittadini, tutti sono azionisti di questo grande parco dei divertimenti e sono obbligati a recitare un ruolo. Quindi mettiamo, se io decidessi adesso, su Milano non ho detto niente, anche perché è fuori da Friuli per ora, ma se io decidessi che Milano ritorna come i tempi di come si chiamava quel personaggio immaginario? Alberto da Giussano. Ecco, immaginiamo che Milano torna ai tempi di Alberto da Giussano, voi tutti qui dovreste indossare dei panni o da cortigiano, o da contadino, o da guerriero, mangiare quello che mangiavano loro, quindi rovinarvi i denti perché vi resterebbe nel pane i residui, vi resterebbero i residui della mola di pietra, avreste probabilmente dei problemi di scorbuto, vivreste in capanne mal riscaldate, per la gioia dei visitatori che vanno lì e filmano con le loro telecamere e dicono: oh, che bella la Milano di Alberto da Giussano, copyright. E questo è il mondo che immagino, è un mondo che funziona, nel senso che tutti hanno da mangiare, tutti sono passabilmente in salute. Certo, se vivete nell'Aquileia romana dovete far otturare un dente, non vi va bene, nel senso che i metodi usati sono quelli dei cerusici di un tempo, quindi molto probabilmente ve lo otturreranno, vi metteranno un misto di miele che dovete cambiare di tanto in tanto, o di cera d'api. È nato così, è nato come un divertimento e anche un po' come una modesta proposta come quella di Swift, quando Swift diceva: beh, per risolvere la crisi, la carestia in Irlanda, basta che gli irlandesi mangiano i bambini. Non è che volesse suggerire di mangiare i bambini, era paradossale, ma anche in quei tempi era stata presa per buona. Non so se qualche irlandese abbia mangiato i bambini, ma non penso che avessero tempo e modo di leggere Swift, per fortuna. Ecco, questa è una modesta proposta, è una distopia che ha alla base una frase che secondo me è micidiale, dovrei brevettarla, cioè: il sogno di qualcuno è l'incubo di qualcun altro. Perché questo apparente paradiso in realtà si basa sulla repressione, sulla eliminazione di qualunque elemento stonico con questo quadro idilliaco. Quindi è un Friuli del futuro in cui non ci sono persone di colore, non ci sono dissidenti, non c'è diritto di voto. È un'utopia, per modo di dire, è un'utopia per qualcuno, per chi ha da mangiare mentre nel resto del mondo non si mangia. In realtà chiediamoci qual è il prezzo che dobbiamo pagare per questo. È effettivamente un prezzo alto, è un romanzo politico, è stato colto per fortuna, è stato colto bene perché era molto pericoloso, perché io purtroppo ho avuto anche dei commenti di lettori che hanno detto: ah, io mi arruolo subito e voglio essere cittadino del Furlan. E io ho detto: scegli il secolo, anzi lo scelgo io. E lì lo manderò, penso, in un periodo preciso, cioè nell'invasione da parte degli avari di Cividale, quindi molto probabilmente finirà impalato sulle mura di Cividale, ma ha scelto lui, insomma. È un romanzo di una distopia. Purtroppo un economista dell'Università di Udine, che mi ha avvicinato dopo una presentazione, mi ha detto: sai che si può fare? Ah, ok, e quindi la prima cosa che ho fatto è stato rinnovare il passaporto, poi, per me e per la famiglia. Poi, insomma, anche se non ci sono molti posti dove scappare ultimamente. Una volta si andava, non so, si andava in Francia, si andava in America, si andava in Inghilterra. Adesso dove diavolo andiamo? Ho trovato Nauru, ad esempio, è un posto che sembra bellino, è bello caldo, però rischia di essere sommerso dall'innalzamento dei mari, quindi non so, non c'è più un posto dove scappare, quindi cerchiamo di immaginare di migliorare il posto dove viviamo, perché non ci resta molto altro da dove andare. Furlan è nato così, è stato, forse verrà anche adattato per la televisione, questa è una buona notizia, anche se ancora in fase, cioè io non ho mai capito questi produttori, che sono effettivamente gli alieni più strani che esistano. Ne ho incontrato uno una volta ed era veramente strano, ma almeno era romano, quindi però i produttori di adesso secondo me sono da in qualche altro pianeta. Io credo che Netflix venga prodotto nell'orbita di Plutone e Amazon abbia sede nella cintura degli asteroidi, c'è qualcosa, perché mi sfuggono tante cose. Poi non riesci più a vederli, i produttori cioè arrivano le mail, ma da dove arrivano? E comunque potrebbe diventare, quindi, una cosa che è nata dai postumi di una brutta malattia si è trasformata in qualcosa di più grande di me, insomma. E mi hanno chiesto di fare un seguito, ho detto: neanche morto, perché le belle idee vanno bene, cioè io sono per... Mi piace l'idea che uno come Dmitry Glukhovsky mi dica: questo è il mio universo, entraci, fai quello che vuoi. Però non mi sento pronto a fare lo stesso con i miei libri, insomma. Cioè, se qualcuno poi vuole fare un libro sull'universo di Furlan, ambientato magari a Milano, magari a Roma, magari a Tegucigalpa, per me va bene, però non, non mi chieda di intervenire.
Tu lo daresti il permesso, concederesti la cosa più pratica? Intanto capita a qualcuno nella fantascienza, hai mai trovato in rete qualche fanfiction, qualcuno che abbia scritto cose sui tuoi lavori?
No, ancora no, per fortuna.
Non apprezzate.
No, ma a me va bene. Io credo molto nell'open source. Non per niente non ho mai avuto un prodotto della Apple. Credo molto nell'espandibilità e nella modificabilità dei programmi. Penso che se uno ha una buona idea debba metterla in rete e farla fruttare, non debba proteggerla con mille copyright, eccetera. Questo non vuol dire che non vi farò fare causa se qualcuno di voi dovesse usare il mio nome. Cioè Furlan è... In realtà Furlan non l'ho neanche brevettato io, perché ho scoperto che c'è una compagnia che vende pellicce in Russia che l'ha brevettato, quindi è più probabile che sia loro appena se ne accorgono. È un libro, il mio prossimo libro ad esempio, ecco, sulla difficoltà, si potrebbe mettere un sottotitolo qua, mettiamo, in questo momento scorre un sottotitolo che dice sulla difficoltà di vendere fantascienza in Italia. Il mio prossimo libro, che uscirà a gennaio, recherà, ma forse un attimo. Cioè, ecco, queste sono le cose che mi fanno impazzire. Cioè, questo è un libro che non esiste. Cioè, nel senso che è un preprint di un libro che uscirà a gennaio. Quindi siete i primi a vederlo, a parte la mia casa editrice che penso mi odierà se lo faccio. Però è un assurdo, nel senso che è un libro, è già stampato, quindi è un libro, però io l'ho già cominciato a riempire di correzione, infatti ho fatto vedere all'editor una foto della pagina più martoriata, ho detto paura, eh? Questo è un oggetto assurdo, nel senso che è un libro che non esiste, non potete comprarlo, perché non ho una copia io, anzi adesso devo nasconderla, e qua dice, Avoledo esordisce nel noir con un romanzo teso e palpitante, però dopo dice, di cupa e feroce attualità, ambientato nella stessa immaginaria città del nord-est dell'elenco telefonico di Atlantide. In realtà è un romanzo che ha delle componenti estremamente fantascientifiche all'interno, nel senso che c'è una setta di rettiliani, c'è di tutto, però se lo voglio far pubblicare bene, vendere bene, devo esordire nel noir, insomma. Ma nello stesso universo immaginario dell'elenco telefonico di Atlantide. Cioè queste sono le cose che succedono, quindi per me fare outing qui è pericoloso, perché come diceva Kurt Vonnegut, non voglio essere finito scrittore di fantascienza, perché i critici tendono a scambiare il cassetto della fantascienza per un pitale, per un urinale.
Urinale.
Ed è ancora così, nel senso che se voi parlate con un accademico, ma credo di aver capito che tu sei un accademico, ecco,
lavoro all'università.
Se parlate con un accademico che non sia lui, non sia Proietti, quando gli parlate di fantascienza vi dirà Asimov, Clark, eccetera. È un po' come se io andassi a parlare con un medico e dicesse la medicina, Galeno, Ippocrate. Voglio dire, sì, ci siamo poi evoluti, insomma, cioè il genere si è tanto evoluto, quindi por favor parlami anche di autori un po' viventi, insomma, con tutto rispetto per Asimov e Clark, ma è una questione un po' di... la fantascienza non viene letta in ambito accademico, se viene letta, viene letta a livello di nicchia, e anche molti giovani, paradossalmente, molti ragazzi, io mi trovo a volte a dare dei consigli di lettura e vedo che sono rimasti veramente negli anni 60, ecco, è come se... fossimo ancora in uno stato sovietico e il libro di testo della fantascienza fosse Le meraviglie del possibile, curate da Fratello Lucettini nel 62, mi pare. Ebbene, l'abbiamo fatta di strada quella volta, voglio dire. E però ancora così, è difficile. E quindi esaudirò nel noir, insomma, con un'opera ambientata nel noir. No, tocca far così. Però è un noir sui generis, insomma, diciamo. Ecco, vi faccio un altro esempio. Quando qualcuno di voi ha letto L'anno dei 12 inverni, non ha sentito parlare, è un libro sui viaggi del tempo, cioè in sostanza è il mito di Orfeo Euridice alla rovescia. C'è un uomo che vive nel futuro, vive tra qualche anno da qui, da adesso, e nel suo passato c'è la morte di una ragazza di cui si era innamorato. Cosa fa? Nel mondo scellerato in cui vive, un mondo in cui effettivamente le calotte polari si sono sciolte, eccetera, e qualcuno ha trasformato l'intera Iceland londinese in una ricostruzione dello scenario di Fallout 4. Qualcuno di voi conosce ormai l'universo di Fallout 3, Fallout 4, un videogioco? Ecco, quindi in questa enclave londinese, comprata da una chiesa di San Filippo Dick, che come santi ha Philip Dick e Lars von Trier, leggendo il libro si capisce perché, e qui ha ricostruito l'universo di Fallout 4, quindi ci sono dei mutanti, ci sono degli uomini in armatura che sparano con le pistole laser, eccetera. Quest'uomo va lì e chiede a questa chiesa, in cambio di un piacere che è viaggiare nel tempo, andare a scrivere il Vangelo di Filippo Dick, quindi lui dovrà fare l'evangelista di Philip Dick, lui chiede un solo permesso di poter fare alcuni viaggi nel passato. Perché? Perché deve fare in maniera che la ragazza che è morta per essersi innamorata di lui non lo conosca mai. Quindi lui va nel passato per decostruire la storia d'amore e per fare in maniera che questa ragazza non lo ricordi proprio, non sappia neanche chi è. Quindi l'atto d'amore estremo, sacrifica una storia che è stata importante per lui e costruisce però un futuro in cui si salva anche lui. Ecco, allora, quando mi ha chiesto che cos'era la storia che dovevo scrivere, Rinaldo, ho detto, beh, è una semplice storia d'amore. E quando alla presentazione, alla convention con i venditori, il responsabile editoriale dell'Einaudi ha letto la trama del prodotto finito, ha detto, e questo è quello che Tullio Voledo definisce una semplice storia d'amore. E c'è stata una risata omerica. Però è una storia d'amore, voglio dire, se vogliamo accasellare una love story, con qualche complicazione, A me piace giocare con i generi, cioè non c'è niente di più bello, sdoganare cose, fare... Io ho detto, la cosa più... ho chiesto alla Renault una volta, ma non mi ha neanche risposto, perché trovavo stucchevoli i manuali di manutenzione delle loro auto, cioè aprite il cofano e trovate la ruota di scorta, aprite l'altra parte, sollevate il cricco, montate... Io ho detto, non sarebbe... Tanto non li legge nessuno quei manuali, quando ci troviamo con la gomma a terra chiamiamo il meccanico, chiamiamo il carro attrezzi. Se invece dessimo un po' di zesta alla vostra cosa, tipo il mistero della ruota di scorta, era una notte buia tempestosa, il ragionier Ludovisi si trovava sulla strada tale e quando puff, gli si buca la gomma, ma può fare, disse, devo aprire il cofano, nel cofano trovò delle redenzioni, cioè un po' per volta il lettore legge una storia filata e alla fine però gli resta dove cavolo è la ruota di scorta, cos'è un crick, perché l'ha usato per uccidere lo Yeti, ma per uccidere lo Yeti che lo aggredisce sul passo montano ha dovuto prima aprirlo e montarlo e far... cioè era un modo per far digerire delle informazioni tecniche una cosa, e secondo me anche nell'educazione scolastica si può fare cosa del genere, l'interazione con i videogiochi, cioè, c'è un mondo di informazione che si può rendere più piacevole, più gradevole, eccetera, però la Renault non mi ha mai risposto, quindi... secondo me sta ancora... sono i manager che dicono, ma che cazzo, che provocatore, sa uno della Aston Martin, sa uno della la Mercedes, no. Prima o poi magari qualcuno mi suonerà il telefono, siamo pronti, facciamolo, il mistero del click. Io credo che mi divertirei sentire delle domande, se ci sono delle domande, di solito pago qualcuno perché me le faccia, ma non ho avuto il tempo oggi perché mi sono alzato tardi, quindi se qualcuno vuole farlo gratis... altrimenti vi faccio una domanda e vi faccio una risposta.
Di quell'aspetto di prima sulla convention in Cina, come chiamano scrittori di fantascienza? Ci sono addirittura dei romanzi di fantascienza che di fronte a crisi, la politica chiama scrittori di fantascienza per contributo. No, ma su questo aspetto qui invece...
No, loro hanno un problema epocale, nel senso che stanno diventando pian piano potenza leader nel campo dell'esplorazione spaziale, anche se nessuno se ne è ancora accorto. Quelli che chiamano taikonauti, che sono i nostri astronauti e cosmonauti russi, li vedremo spesso in futuro. Loro hanno non solo i mezzi tecnologici, ma hanno anche la volontà di fare qualcosa, che fa paura per un certo aspetto, perché in realtà non tengono conto di quelle che sono le conseguenze a livello ambientale, a livello umano, eccetera. Loro hanno un grosso problema, da come mi è stato spiegato, che è quello che solo il 6,05% dei giovani cinesi è appassionato del futuro, di materie scientifiche. Quindi loro devono incrementare la passione dei ragazzi, lì ho notato che delle ragazze non parla nessuno, dei giovani maschi cinesi che studiano materie scientifiche verso la ricerca spaziale. E quindi pensano che facendogli leggere fantascienza, quindi rendendo la fantascienza un genere appetibile e diffuso, si possa portare da 6,05 al 7,3% nel giro di pochi anni. E mi fa tanta paura questa cosa, che perché probabilmente non ha capito chi si portano in casa. Comunque andrò per parlare. Sto cercando di capire cos'è che mi potrebbe evitare di finire in un campo di concentramento. E non è facile, perché tendo ad essere un tantino libero. Però è questa cosa qua, cioè loro investono, invitano, ci sarà Ian McDonald, Ken McLeod e altri, l'anno scorso c'era Michael Swanwick, Alan Steele. Credo che siano orientati più verso la fantascienza di esplorazione spaziale, però se ha bisogno un libro che lo scrivo da qui a fine ottobre ce la faccio. È un'esperienza che mi sconcerta un po', però se lo fanno vuol dire che hanno loro tornaconto, è gente molto pratica, quindi vediamo come va a finire, insomma.
Credo anche stia nascendo un folto gruppo di scrittrici donne lì dentro che nel caso peggiore ti terrà compagnia nel campo. C'era Roberto? Roberto,
Si può sapere il titolo?
No. Ve l'ho fatto vedere. Sì, aspetta che lo... No, è Nero come la notte. In realtà il titolo originale era Life on Mars, che non aveva il punto di domanda, quindi non era ispirato alla canzone di David Bowie, comunque l'editore Marsilio, però faccio pubblicità così, va bene, era Life on Mars, nel senso che c'era una bellissima serie televisiva di qualche anno fa inglese, dove c'è un poliziotto che per un trauma viene trasportato indietro nel passato, cioè tu ti ricordi del presente, però viene trasportato nel passato, quindi da un lato deve confrontarsi con com'era, dall'altro si trova in un mondo in cui la cosa che mi ha colpito di più è quando arriva lì e dice c'è un Bobby, un poliziotto inglese che gli va vicino, ancora di quelli col casco, e poi dice, e cosa è successo? Ho avuto un incidente? Sì, dov'è la mia Jeep? Jeep? Ma lei è un militare, signore. E già quello ti dà l'idea di che tipo di distacco ci sia, solo a distanza di 20 o 30 anni. E fumavano tutti, quindi lui resta... Poi il modo in cui vengono trattate le donne, eccetera, è una... Cioè, io l'ho ricordato che ieri sera, che non mi stancherò mai di ricordarlo e di fargli pubblicità, c'è uno scrittore neozelandese, si chiama John Birmingham, che ha scritto una trilogia in cui una flotta multinazionale di giorni notti, anzi di qualche anno nel futuro, torna indietro nel 1940 e fanno dei macelli. Ma la cosa più gustosa di quel libro lì è vedere come vedono gli abitanti del 1940, come vedono questi uomini, questi americani, questi inglesi, tedeschi del futuro. E li vedono come dei mostri, amorali, completamente... Cioè, ci sono dei gay dichiarati, ci sono dei... delle persone che fanno fuori con dei sistemi d'arma automatico migliaia di persone. Per loro quello è l'orrore, cioè nel 40 un nazista tedesco vede come delle persone orribili degli americani del nostro tempo. E sono quei salti di quei gap che secondo me consentono, parlando del futuro, parlando di fantascienza, di gettare uno sguardo sul presente. In realtà quando noi scriviamo fantascienza, leggiamo fantascienza, ci interessa il presente, non ci interessa il futuro, perché sappiamo che il futuro nessuno lo conosce, però ci interessa il fatto che siano opere che parlano di noi, di adesso, delle nostre paure, e trovo che sia un genere ingiustamente poco utilizzato anche nelle scuole. Nelle scuole si legge Asimov, comunque ogni tanto arriva o la sentinella di Clark, che mi ha rotto il coglione in una maniera, dico, è bellissimo, geniale, però basta, cioè. È un po' come quando, voi non so se avete figli, ma il dramma di quando consigliano le letture per l'estate, perché sono tutti i libri fuori catalogo, i librai dicono, volevo assaggiare cosa vuoi, tutto esaurito, non esiste più. No, ma quell'opera oscura di Calvino che una professoressa deve aver letto durante le vacanze in Grecia, non c'è più. No, Calvino c'è ancora purtroppo, ma voglio dire, tanti autori, perché anche di Calvino si dice uno scrittore di fantascienza, no, cioè, esiliamolo, ha già le sue soddisfazioni, teniamolo fuori, no, anche no. È un mondo così, in cui, meno male, prima o poi accetteranno che tu vuole scrivere fantascienza, Curio per Einaudi. Vediamo.
Riferito a questo discorso qua, quello che dicevi anche prima, appunto, che sta esordendo nel noir con una storia che è la fantascienza. Volevo sapere, ma nella tua esperienza è capitato che chi viene a leggere noir e ci trova fantascienza poi si fa la domanda su che cosa sia davvero e arriva a capire e magari a interessarsi alla fantascienza quella con l'etichetta propria?
Sì, ho avuto dei lettori ai quali ho fatto appassionare alla fantascienza proprio perché ho letto dei miei libri in cui ci sono degli elementi. Ho avuto anche il caso contrario, mi ricordo ancora il terrore quando ho visto la foto di un fan della serie di Metro 2033, mi ha fatto vedere questi sono i tuoi libri. Aveva una parete tappezzata di libri della multiplayer, di novelization, però poi ho letto i miei libri e ho cominciato a leggere anche gli altri libri miei e da lì è andato ad esplorare altri libri che citavo, libri. Cioè ci può essere un'impollinazione reciproca che è fantastica secondo me. È capitato comunque sì che qualcuno si sia appassionato di fantascienza. Brunner io continuo a propagandarlo, continuo a propagandare un autore tra, ad esempio, tra anche accademici e che abbiano però la possibilità di leggere in inglese, Corwin Smith, che è un grandissimo scrittore. Ha uno stile, o Gene Wolfe, io con Gene Wolfe ho spaccato, cioè veramente ho avuto più mail di ringraziamenti da parte di accademici, di persone di ambiente universitario per avergli consigliato la quadrilogia della Terra del Nuovo Sole. Sono libri che spaccano, cioè dal punto di vista anche dell'innovazione del linguaggio. Gene Wolfe, se uno vuole avere un'idea di come scrivere un romanzo perfettamente mainstream in cui però tu descrivi le cose senza descrivere, cioè tu alludi a delle cose e lasci al... Quando un soldato dell'autarca usa un falcione, il falcione è un'arma medievale, cioè su Wikipedia o su un'enciclopedia cartacea lo trovi il falcione, ma quel falcione di cui parla Gene Wolfe, e qui dovrei... so che c'era una Rita Guarneri qua da qualche parte durante questa... ecco, è un capolavoro quella traduzione, perché ci sono delle cose in quella quadrilogia in cui effettivamente uno che voglia scrivere, un ragazzo che voglia imparare a scrivere alludendo e senza dire in realtà cosa. Beh, quello è un'ottima scuola, sono delle... Noi dobbiamo aiutare i ragazzi, ad esempio, secondo me, che vogliono scrivere, ad avvicinarsi ad alcuni autori di fantascienza. E anche chi vuole mettere in piedi... Io vedo sempre più ragazzi che vogliono scrivere saghe fantasy. Allora cominciano a scrivere il primo libro e vediamo se vale la pena di fare una saga. Perché se già progetti di fare io ad esempio ho scritto una trilogia con la motivazione che quella di Metro 2033, che una trilogia deve essere per forza composta di tre libri, quindi ho scritto i due libri successivi perché mi avevano detto che era una trilogia, quindi ho detto facciamolo. Ma non si parte così. E leggendo certi autori come Anne Caffrey, possono piacere o non piacere, ma Jack Vance, ad esempio, secondo me è fondamentale per uno che deve scrivere fantasy. Anche se scrive universi che poi sono fantascientifici, ma ci sono delle Farmer, ad esempio. Cioè, io ancora ce l'ho con quel poveretto perché non mi ha finito la Riverworld e non c'è niente da fare, non lo farà mai. Lì dovrebbe essere aperto al fandom, ma dovrebbe essere open source Riverworld per chiudere il cerchio, perché c'era delle cose che ha lasciato completamente... Fantascienza è una bella scuola di scrittura, secondo me, certi autori.
Dario. Tu pensi che il termine fantascienza sia diventato respingente?
Sì.
Cioè un termine che non ce l'hai inventato tempo fa, e molti giovani leggono fantascienza senza sapere di leggere fantascienza.
Sì.
La chiamano mille in modi diversi, e quindi il ricambio generazionale c'è, ma non è riconosciuto come fantascienza.
Beh, allora, qualche anno fa, al Festival di Mantova, e già lì far accettare una cosa, già era un festival così, è stata una bella cosa. Con Giuseppe Lippi avevamo curato una biblioteca di fantascienza che era in un ambiente, anche non so, forse non l'avete vista, ma meritava. Era in un ex. L'hai vista? Era particolare, no? E poi è una cosa, quella biblioteca lì esiste ancora, quindi è ancora consultabile, c'è il catalogo, c'è cosa. Ma una cosa che avevo lanciato era la proposta di trovare un nome alternativo, un po' come, voglio dire, abbiamo parlato prima dei Bondi Motta nel dibattito precedente, è un nome geniale, Bondi è geniale, no? Voglio dire, dobbiamo trovare un nome alternativo per rendere appetibile la fantascienza. A me piaceva molto un titolo di una collana della Nord, che era quella narrativa d'anticipazione, però è brutto, fa molto, sembra tradotto dal francese, poi una cosa molto anni 60. Bisogna trovare un nome. Però speculativa sembra un po' la borsa nera, queste cose qua, non lo so, non c'è modo, ti giuro, mi ci sono messo un impegno, non c'è modo, o si crea una, ad esempio quella roba lì potrebbe andare bene, cioè, quella roba lì, tanto è così che lo definiscono in parecchi, no, non c'è, anche perché...
C'è il giallo, c'è il noir, c'è il rosa, si crea un colore...
Ecco, perfetto, che colore. Rosso Marte, non so, l'azzurro Venere. No, è un bel problema comunque, perché fantascienza, ormai la scienza ce l'abbiamo in tasca, ce l'abbiamo dappertutto, ce l'abbiamo, cioè, viviamo in un mondo fantascientifico, solo che non lo capiamo, cioè, perché ci siamo arrivati giorno per giorno. Se mio padre dagli anni 70 potesse arrivare qua, probabilmente coglierebbe che viviamo in un mondo assurdo. In un assurdo universo, per citare un altro libro incredibilmente bello. No, il problema è quello, se dobbiamo sdoganare il genere, renderlo egemone, che è sempre, deve essere sempre l'obiettivo, cioè con Dimitri abbiamo detto qual è il nostro oggetto sociale, la conquista dell'universo, cioè, partire a contentarsi di meno non vale neanche la pena, insomma. Dopo magari faremo meno, però si parte da lì. E io ho avuto ad esempio la cosa più simpatica, mi chiamano, mi ha portato a Mosca nel 2000, non mi ricordo quanto, 2012, sì, perché mi ha detto hai vinto il premio di miglior scrittore dell'universo, non è male, cioè, meglio del 9, sì, però non c'era niente, c'era una targa e l'universo era l'universo di metro 2033, cioè, è come scoprire che sei diventato imperatore galattico, ma in realtà è il condominio Galassia in via Copernico 21. Non è una grande, cioè sì, vabbè, dopo ovviamente la targa resta, quindi puoi sempre fregare, però non ci casca nessuno, insomma. Però sono stato per un giorno, sono stato illuso di essere il miglior scrittore dell'universo. E è così, cioè, quindi io vi lascerei questo compito per casa, tanto siamo un'aula scolastica, trovate un nome per la fantascienza che la renda appealing dal punto di vista commerciale, altrimenti dovrò continuare a scrivere noir, insomma. È una minaccia.
Volevo chiederti, secondo te, perché la fantascienza è il genere letterario che ha più un tasso di abbandono rispetto a altri generi? Ci sono tantissimi lettori che leggevano fantascienza da ragazzi, da giovani, e hanno abbandonato.
Sai che non
succede,
so,
per certo. Il giallo, non succede per lo storico.
Beh, è un genere, dipende da che fantascienza leggevano, perché se leggevano space opera o se leggevano Perry Rodan, come è capitato negli anni 60, capitava di leggere Perry Rodan, che era questa cosa terribile tedesca, che è chiaro che dopo arrivi, esci dall'adolescenza, ti finiscono i brufoli e molli, cambi genere, trovi la ragazza, il ragazzo, ti fai la macchina, la molli. Però una certa fantascienza invece dovrebbe essere, non so, io trovo... Io ho avuto il piacere di presentare Pordenone Legge Margaret Atwood, ma non per Il racconto della cera, troppo facile, per Oryx and Craig, quella trilogia che vi invito a leggere perché è fantastica, dove veramente è una distopia ecologica, è da leggere. E lì i ragazzi che la leggono se ne innamorano, ad esempio. Bisogna vedere quale fantascienza gli è stata data da leggere, perché Asimov ad esempio, sì, se uno cresce leggendo Asimov, io ho avuto diverse persone, diversi ragazzi che conosco che poi hanno fatto studi tecnici e Asimov li ha aiutati a indirizzarsi verso ingegneria gestionale. Ho avuto anche, una volta tra pubblico c'è stato un ragazzo che ha detto buongiorno, ho letto tutti i suoi libri eccetera, io studio all'università e studio crittografia quantica, gli ho detto da che anno vieni? No, sono della... da che universo parallelo vieni? Questo però, due cose. Uno, ho capito che l'università si è poi evoluta dai tempi in cui ci andavo io a studiare giurisprudenza. Due, mi fa capire che questo ragazzo, per lui, usare delle tecniche che prevedono l'utilizzo praticamente di altri universi è tutto normale, cioè come se usasse un coltellino svizzero. No, non è così. Cioè, io sono rimasto meravigliato da sta cosa, dalla banalità del fantastico, insomma. Però probabilmente quel ragazzo lì aveva letto fantascienza da piccolo, quindi è arrivato a... L'abbandono non lo so, cioè probabilmente trovano delle cose, dei generi, non so che genere più interessante della fantascienza possono trovare, insomma.
Ma neanche un libro
cioè cosa può essere di più stimolante, però evidentemente non trovano. Bisognerebbe fare un sondaggio.
Magari si
Ma secondo me proprio fantascienza e classico fanno pugni, cioè no, non posso pensare che siano le colonne portanti meridiane di Asimov, il meridiano di Clark, a parte che ogni tanto devo chiedere in libreria il meridiano di Moccia, il meridiano di Fabio Volo, e c'era sempre il commesso della Feltrinelli che diceva no, non è ancora uscito, vediamo se tra le novità. Prima o poi ci sarà, ecco, il meridiano della fantascienza no, cioè sono opere, a me piace ancora prendere in mano vecchio Urania sbrindellato degli anni 70, una vecchia edizione della Nord, eccetera, non li vedo come libri paludati, cioè sono libri che devono vivere, devono... Però adesso facciamo aspettiamo una lancia anche a favore dell'ignoranza, perché questa gli ignoranti sono una categoria intanto alla quale apparteniamo tutti, perché non possiamo conoscere lo scibile umano. Ma voglio dire, con tutte le cose più divertenti che ci sono da fare della lettura, bisogna ci stiamo un po' da fare per scrivere dei libri talmente interessanti da costringere una persona a star lì seduta per ore davanti a una cosa del genere e leggere una riga dietro l'altra, una pagina dietro l'altra, un capitolo dietro l'altro. E non è facile, quindi è un compito bestiale al quale io ogni volta mi impegno, nel senso che il mio primo obiettivo è quello di capire come posso tenere il lettore attaccato alla pagina. Mi dicono che dobbiamo... No, mancano 2 minuti. Li dilatiamo, facciamo un infundibolo cronosinclastico, li dilatiamo e li facciamo diventare un'ora, dai. No, va bene. C'è tempo, credo, per un'ultima domanda. Lo dico io perché di solito lo dice il presentatore, ma mi piace rubare... Anzi, lo faccio dire a lui.
Faccio parlare voi, allora. Che ci dite?
Basta? Ok.
Allora, prima vi ringrazio io, ma salve. Fuori tempo massimo. Prego.
No, cioè...
Visto che parliamo di molti rubati, hai detto la battuta sentire un libro in cinesi per ottobre è scritto di quasi era la frase effetto che fa capire
sì. No, io ho scritto un libro in 15 giorni, 300 passapagine. Ho dei problemi perché è un bel libro, si titola Un impossibile estate. Ho dei problemi di copyright perché non so, pare che la famiglia Kennedy potrebbe avere dei problemi, il Corto Maltese potrebbe produrre. Cioè, è un libro bellissimo, l'ho scritto di getto. Praticamente ho avuto 15 giorni in cui non mi sono lavato, non ho quasi mangiato, no. Non sembra, però capita, e l'ho scritto in 2 settimane. Quando e ho le prove, quindi non, perché mandavo il file a un mio amico, diceva, l'ho scritto in uno stato di grazia talmente incredibile che si è scritto da solo in pratica. Può capitare, non devi fare altro, cioè non devi avere né una vita. Di restare lì attaccato a cosa, no? Però è un bel libro e spero che prima o poi uscirà, insomma. Non è un noir. Cazzo, è un libro sui viaggi del tempo, diciamo. Cioè, l'ho detto, dai. Ah. E sugli universi paralleli.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.